This is NASCAR driver Tony Breidinger, inviting you to make a pit stop at Raising Cane's for my favorite craveable chicken fingers. Turbocharge your order and get it even faster when you order online or with the Raising Cane's app. Raising Cane's chicken fingers, one love. Raising Cane's is not affiliated with NASCAR.
Podclass, i podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone, oggi è giovedì 23 marzo e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Tra le notizie che pubblica la mattina Factanza, ieri ho letto dell'annuncio di lavoro pubblicato dal Ministero dell'Università rispetto alla ricerca di 15 esperti a tempo pieno a titolo gratuito. Avete sentito bene, il Ministero dell'Università e della Ricerca ha pubblicato un avviso pubblico per reclutare 15, leggo tra virgolette, esperti ad elevata specializzazione da inserire nel nucleo di coordinamento delle attività di analisi, studio e ricerca. Tra i requisiti minimi c'era la laurea magistrale in ambiti come ingegneria, economia, matematica o statistica. Al comma 3 dell'articolo 1, dove si indicava la selezione pubblica, c'era scritto: gli incarichi oggetto della presente procedura sono a titolo gratuito, prevedono un impegno a tempo pieno e avranno una durata pari a 18 mesi, prorogabili su richiesta del Ministero. Insomma, il governo, che ha fatto scattare non poche polemiche per l'inserimento della parola merito accanto ad istruzione nell'altro ministero, quello appunto dell'istruzione del merito, ha pensato bene però che il merito, in questo caso al Ministero dell'Università e della Ricerca, non vada pagato. Bisogna lavorare gratis. La notizia è stata pubblicata da diversi giornali, tanto che il Ministero si è mosso per smentire quanto fatto da se stesso. Si è smosso proprio l'ufficio stampa per chiamare i vari giornali e dire che ci sarebbe stato un errore tecnico. In una nota, il Ministero ha poi spiegato che il contenuto e i termini dell'avviso pubblico non rispecchiano la volontà e il modo di procedere del Ministero, che considera il lavoro un valore cui deve corrispondere sempre un'adeguata retribuzione. A chiedere il ritiro immediato dell'avviso pubblico è stata proprio la ministra Anna Maria Bernini, che sembra aver comunicato le intenzioni di avviare un'indagine interna per capire quale sia stato il meccanismo che ha portato alla svista. Un bel caso di giornalismo che fa da cane da guardia del potere. Rimanendo in tema rispetto alla prima notizia, Luca Angelini sul Corriere della Sera scrive che la fuga dei cervelli italiani verso l'estero oppure dal sud al nord del paese non si ferma e pubblica i numeri che spiegano perché. Di fatto i lavori che i giovani laureati trovano facendo le valigie sono quasi sempre meglio pagati, meno precari e con più possibilità di fare carriera. La si può anche chiamare esportazione di capitale umano anziché fuga dei cervelli, ma il fenomeno quello è e quello rimane. Lo dicono i numeri dell'Istat, che nell'ultimo rapporto sulle migrazioni ha quantificato in 1 milione circa i nostri connazionali espatriati tra il 2012 e il 2021. Un quarto di questi avevano una laurea. Che ne ricaviamo? Innanzitutto una tendenza che non sembra fermarsi. Se incrociassimo le uscite annuali censite dall'Istituto di Statistica con i laureati registrati dal Ministero dell'Università, scopriremmo di veder partire ogni anno tra il 5 e l'8% dei nostri giovani altamente formati. Ed è un fenomeno che neanche il Covid-19 è riuscito a invertire. Infatti, se è vero che durante la pandemia le partenze sono diminuite e i rimpatri sono aumentati, è altrettanto vero che se prendiamo la fascia d'età 25-34 anni, il saldo migratorio delle persone con un titolo di istruzione superiore in tasca, per noi, è stato negativo per circa 79.000 unità. Il secondo dato sottolinea invece il divario nord-sud. Mentre il nord riesce a compensare le uscite con l'attrazione di giovani talenti provenienti dal sud, il sud invece si ferma alla perdita secca dei talenti. Anche in questo caso parlano i numeri. Il nord guadagna oltre 116.000 giovani laureati provenienti dal sud e dalle isole, il centro quasi 13.000. Il risultato è che il beneficio complessivo per le regioni settentrionali è pari a circa 77.000 laureati, mentre il centro limita la perdita a circa 265 persone. Cioè, circa, sono 265, immagino. Comunque, al sud, invece, le uscite verso l'estero e verso le altre regioni d'Italia determinano una perdita complessiva di poco meno di 157.000 giovani residenti laureati. È tantissimo. Come evidenzia, senza troppi giri di parole, il professor Gaetano Vecchione, economista all'Università di Napoli, è come dire che i talenti del sud finiscono per costituire un bacino di capitale umano per le aree maggiormente produttive del settentrione e del centro del paese, oltre che per i paesi stranieri. E senza interventi si rischia in prospettiva la desertificazione universitaria del sud. Una parentesi, magari c'entra o magari no, ma ci vengono in mente le parole del presidente Sergio Mattarella a Casal di Principe, citando Antonino Caponnetto. I mafiosi temono più la scuola che i giudici, perché l'istruzione taglia l'erba sotto i piedi della cultura mafiosa. Vero, ma se poi dopo la scuola si è costretti a fare le valigie, che facciamo? Ora, se l'Italia vuole continuare a occupare la posizione di secondo maggior paese manifatturiero d'Europa, dopo la Germania, la fuga dei cervelli va fermata al più presto. Se facciamo il confronto con gli altri paesi europei, beh, questo confronto mette i brividi. Non soltanto siamo secondi dietro soltanto alla Romania per espatrio di laureati nella fascia 25-34 anni, ma la fuga in Italia inizia già durante la carriera universitaria. A dirlo in questo caso sono i dati dell'UNESCO. L'ultima rilevazione sulla mobilità studentesca in uscita e in entrata vede l'Italia assestarsi rispettivamente al 4,2 e al 2,9%, confermando la nostra natura, peraltro precoce, di esportatore di capitale umano. E decisamente non vale la stessa cosa per gli altri paesi. Ora, senza scomodare gli Stati Uniti e il loro 0,6 di cosiddetto outbound contro il 5,1% di inbound, tutti i nostri competitor europei presentano lo scenario opposto. Stavolta non vi leggo tutti i numeri, ma come sottolinea Luca Angelini, in tutto ciò dietro l'angolo c'è l'impatto nefasto atteso dall'inverno demografico, che ha già colpito le nostre scuole, che perdono 130.000 alunni da un anno all'altro. Se ne prevedono meno 1,4 milioni nei prossimi 10 anni. E presto, vabbè, con presto intendo il 2040, ma comunque non è così lontano, colpirà anche le università. Ora la domanda è: perché i giovani se ne vanno? Un aiuto in tal senso arriva dal rapporto Alma Laurea sulla condizione occupazionale dei laureati. L'edizione 2022 individua nelle migliori opportunità offerte all'estero, soprattutto in termini di retribuzioni e prospettive di carriera, gli obiettivi per espatriare. Vi ricordate il regolamento europeo che prevede il bando alle auto a benzina e diesel? Ci eravamo detti che, se verrà definitivamente approvato, l'ultima trincea per la sopravvivenza dei motori a combustione potrebbero essere i biocarburanti e gli e-fuel. Andrea Boeris ha scritto un articolo su questo tema su Milano Finanza sabato, così ieri in redazione gli ho chiesto di parlarcene.
Intanto bisogna distinguere tra biocarburanti ed e-fuel. I primi, sponsorizzati in sede europea dall'Italia, che è leader in UE nella loro produzione, nascono dalla lavorazione di sostanze organiche, come ad esempio rifiuti e scarti di coltivazioni, ma difficilmente sono proprio a impatto zero sull'ambiente. Possono ridurre le emissioni anche dell'88% rispetto a un combustibile fossile, ma non sono completamente carbon neutral. Gli fuel, su cui punta la Germania, perché ci ha investito di più, sono invece carburanti sintetici di origine artificiale. Si ottengono unendo chimicamente anidride carbonica, estratta direttamente dall'aria, e idrogeno, ottenuto per elettrolisi dall'acqua, attraverso l'uso di energia elettrica da fonti esclusivamente rinnovabili.
Ok, chiaro, quindi così è. Cosa sono le differenze tra i due e un po' come funzionano? Però a questo punto mi sorge una domanda, cioè riusciremo a produrre abbastanza carburante di questo tipo rispetto all'utilizzo che, cioè, ipotizziamo se ne possa fare? E l'altra domanda che però è collegata è: il costo di produzione poi è conveniente?
Allora, al momento ancora non produciamo i fuel. Ci sono vari progetti in giro per il mondo, il più importante in Cile, al quale lavora la tedesca Porsche. Ma c'è un problema. In base alle tecnologie attuali, serve una grande quantità di energia elettrica da fonte rinnovabile per produrre gli fuel. Tanta, troppa. E le attuali stime parlano di un prezzo ipotetico di almeno 10 euro per ogni litro di fuel. Cifre che lo rendono assolutamente fuori mercato. In più, un'analisi di Transport and Environment, federazione europea che studia i trasporti, stima che nel 2035 i carburanti sintetici riusciranno ad alimentare soltanto 2 auto su 100 in Europa.
E l'ultima domanda a questo punto è: ma davvero sono meno inquinanti?
Sì, sicuramente sì, non c'è paragone rispetto ai combustibili fossili. Anche perché l'idea che sta dietro all'e-fuel è che quando questo carburante sintetico brucia nel motore, emette la stessa quantità di anidride carbonica che è servita per produrlo e che è stata presa dall'ambiente. Quindi l'e-fuel è carbon neutral. Il problema però è un altro. Secondo vari test, la quantità di ossidi di azoto emessi da un'auto alimentata ai fuel è la stessa emessa dai veicoli tradizionali. E gli ossidi di azoto sono una delle sostanze più inquinanti e dannose per l'ambiente.
Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. Se volete rimanere aggiornati, c'è il canale Telegram di Notizie a Colazione. Nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.